Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Nelle ultime puntate ci siamo soffermati particolarmente su quello che accadeva al di fuori dell'Europa nel corso del 600 e del 700. Abbiamo parlato dell'Asia soprattutto, soffermandoci sull'impero ottomano, sull'India, sulla Cina, in parte anche sul Giappone. Abbiamo parlato velocemente anche dell'Africa e però abbiamo visto questi continenti ognuno per conto suo, in maniera isolata tutto sommato. Oggi iniziamo a vedere come questi continenti si relazionassero con l'Europa stessa, perché effettivamente nel corso del 600, in parte anche del 500, ma soprattutto del 600 e del 700, l'Europa iniziò a varare politiche sempre più di stampo coloniale, come potremmo definirle oggi, verso questi continenti, verso l'Africa, verso le Americhe, in parte anche verso l'Asia. Vedremo quali erano le direttrici dell'espansione europea oggi e poi prossimamente parleremo anche della tratta degli schiavi, dell'oceano e addirittura di altre questioni e problemi. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno, Scrip, Ferretti. 107esima puntata. Le direttrici dell'espansionismo coloniale europeo. Eccoci qui di nuovo insieme, ben trovati per parlare un po' di storia dell'età moderna, di storia del mondo, perché è vero che ci soffermiamo spesso sull'Europa, ma ogni tanto apriamo anche delle finestre sul resto del globo, come abbiamo fatto in tutte le ultime puntate. Come vi ho detto, ci siamo spostati davvero in altre zone. Oggi però mettiamo in collegamento quello che abbiamo detto nelle ultime 3 o 4 puntate con quello che avevamo detto prima, cioè con la grande potenza europea, perché è indubbio che dal 500 in poi l'Europa diventa, sotto diversi aspetti, il punto focale del mondo, dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, dal punto di vista anche delle armi. E questa potenza delle armi, che nel 500 inizia a farsi notare, diventa decisiva nel 600 e nel 700, quando l'Europa inizia a colonizzare il resto del pianeta. Un'operazione che avevamo già in parte visto, perché se vi ricordate, dopo la scoperta dell'America avevamo parlato del fenomeno dei cosiddetti conquistadores, cioè degli spagnoli che partivano verso il nuovo continente, proprio verso l'America, in cerca di fortuna, e di fatto colonizzavano quelle terre, sottomettendo le popolazioni locali, imponendosi con la forza e di fatto sfruttando il territorio. Non solo gli spagnoli, poi tra l'altro bisogna dire, avevano dato vita a questa prima attività coloniale, in parte anche i portoghesi. Ricordate infatti che poco dopo la scoperta dell'America, o meglio, poco dopo i viaggi di Colombo, perché ancora non si era capito che si trattava davvero di America, Spagna e Portogallo erano giunti a un accordo tra di loro. Si era firmato un trattato, il Trattato di Tordesillas, che di fatto stabiliva quali erano le sfere di influenza in America, o quella che si pensava essere l'Asia più estremamente orientale dell'epoca, tramite appunto un accordo sulla base di un meridiano, la Raya. Le terre ad est di questa Raya spettavano al Portogallo, le terre ad ovest di questo meridiano spettavano invece alla Spagna. E in effetti nei decenni successivi Spagna e Portogallo rispettano questo accordo e si espandono in quella che poi si capirà essere l'America sulla base di questo meridiano. Infatti ancora oggi, se ci pensate, il Brasile, che è la terra più orientale dell'America, è stata colonizzata, ancora parla il portoghese. Il resto dell'America latina e centrale invece è fortemente legata alla Spagna, allo spagnolo, perché fu colonizzata appunto dagli spagnoli. Questa espansione continuò a fasi alterne, abbiamo anche detto delle difficoltà a cui andavano incontro i conquistadores, perché diventavano padroni di terre immense, ma poi non potevano sfruttare più di tanto la loro ricchezza, almeno non potevano tornare in Europa. Ma questa attività continua abbastanza velocemente, mi verrebbe da dire, per tutto il 500 e per buona parte del 600. E in effetti a metà del 600 la Spagna controlla un'amplissima parte dell'America, controlla tutto il Centro America più le principali isole delle Antille, controlla la parte anche centro-occidentale del Nord America, cioè la parte più meridionale degli attuali Stati Uniti e la parte più appunto occidentale verso la California, e poi controlla anche la parte più settentrionale del Sud America, Venezuela, Colombia, quelle zone lì, più le attuali Cile e Perù, quindi lungo la costa sull'Oceano Pacifico. Inoltre, verso la fine del Cinquecento, gli spagnoli, bisogna dire anche questo, partendo dal Messico, avevano provato ad esplorare anche il Pacifico e avevano colonizzato le Filippine, cioè gli spagnoli godevano di un grande territorio, di un grande dominio coloniale. Il Portogallo si era dato anch'esso da fare. Aveva colonizzato in America solamente il Brasile, l'avevamo anche detto se vi ricordate, ma poi aveva creato in Africa delle importantissime basi commerciali. Ricordate che nel tentativo di circumnavigare il continente, avevamo detto proprio anche recentemente, i portoghesi avevano creato degli avamposti dove fare tappa, dove fare scalo e poi ripartire. Quindi tutta la costa dell'Africa era costellata da basi portoghesi. E nel Cinquecento, poi, una volta circumnavigata l'Africa, avevano anche provato a spingersi più in là, orientandosi verso l'Oceano Indiano. Ad esempio, avevano colonizzato Goa in India nel 1510 ed erano arrivati nel 1557 fino alla Cina, colonizzando Macao, città importantissima che poi resterà portoghese per moltissimo tempo, fino al 1999, quando sentite parlare di Hong Kong, che nel 1999 è stata restituita dal Regno Unito alla Cina, beh, sappiate che in quell'anno anche Macao venne restituita dal Portogallo alla Cina. E anche per Macao la storia è più o meno in parallelo simile a quella di Hong Kong. E c'è da dire che i portoghesi poi riuscirono ad arrivare perfino al Giappone, portandovi nel corso del Cinquecento armi da fuoco e cristianesimo. Poi abbiamo detto che nel 600 e nel 700 il Giappone avrebbe intrapreso una sua strada autonoma, ma in questo momento ci sono importanti e significativi contatti. Quindi Spagna e Portogallo nel corso del Cinquecento sono le principali potenze coloniali. Sono anche le uniche che si lanciano in questa avventura e che hanno i fondi e le risorse e anche la voglia di lanciarsi in questa avventura. È il secolo d'oro della Spagna e in parte anche del Portogallo. Qualcosa cambia nei secoli successivi, nel secolo del 600 e nel secolo del 700, perché lì invece, l'avevamo anche visto parlando proprio di economia, le cose mutano rapidamente in Europa. Spagna e Portogallo iniziano una lenta ma inesorabile decadenza e si affacciano invece sulla scena nuove potenze, che non solo diventano importanti potenze economiche in Europa, ma vogliono anche espandere i loro domini, la loro sfera di influenza, i loro contatti e commerci col resto del mondo. In particolare quali potenze? Abbiamo detto molto, parlato molto dell'Inghilterra e dell'Olanda, che sicuramente nel 600 sono le due grandi novità, soprattutto per le capacità anche marinaresche, per le capacità di spostarsi con le grandi navi. Però c'è da dire che si affacciano sempre nel corso del 600 e del 700 anche altre potenze, come la Francia ad esempio, che investe molte risorse, magari incontrando un po' meno fortuna di Inghilterra e Olanda, ma investe molte risorse, poi perfino anche un po' la Danimarca. Queste nuove potenze, Inghilterra, Olanda, Francia, in parte Danimarca, si mettono addirittura a fare guerre con Spagna e Portogallo in certi casi, per scacciare i vecchi dominatori e sostituirsi ad essi, forti di una grande ascesa economica, di un nuovo ruolo che ambiscono ad avere in Europa e nel mondo. I primi, anzi, ad emergere in assoluto furono gli olandesi, l'avevamo anche detto. Sono i primi a formare, ad esempio, una grande compagnia, la Compagnia delle Indie Orientali, che si occupa soprattutto dell'arcipelago indonesiano, e lì in Indonesia riescono a fare grandi affari. Pongono, fondano una loro capitale a Jakarta, la chiameranno Batavia, in onore delle antiche popolazioni olandesi, e si impadroniscono di tutto il traffico delle Indie Orientali, appunto, delle principali spezie, soprattutto noce moscata, chiodi di garofano e altre spezie di questo tipo. Poco dopo arrivano anche gli inglesi, che all'inizio hanno un po' meno successo, ma un po' alla volta anche loro iniziano a guadagnarsi spazio grazie alla loro corrispettiva compagnia delle Indie Orientali, la East India Company, che inizia ad avere basi commerciali non tanto in Indonesia come gli olandesi, quanto piuttosto sulla costa orientale dell'India, e poi spostandosi in parte anche su quella occidentale, sempre dell'India, occupando ad esempio la città di Bombay. Quest'ultima mossa, proprio l'occupazione di Bombay, è in particolare importante, avviene nel 1665 e dà una svolta ai commerci inglesi, perché da lì in poi, da quel momento in poi, gli inglesi riescono a importare in Europa tutta una serie di prodotti che in Europa vanno per la maggiore, cioè tè, caffè e poi soprattutto diversi tessuti come seta, cotone, broccati, che alimentano la ricchezza inglese, diventano tra i principali commercianti, forse anzi i principali commercianti del mondo in questa fase, ma allo stesso tempo danneggiano anche i produttori europei locali che si trovano in difficoltà davanti alla concorrenza asiatica per via inglese, che magari è più pregiata o magari ha dei costi minori. E questo, abbiamo detto, porta anche in parte alla crisi del 600 che attanaglia i paesi produttori più che quelli che commerciano. Ma questo problema dell'espansione olandese-inglese porta presto anche a uno scontro, a delle lotte non solo con gli spagnoli e portoghesi, ma anche tra i nuovi dominatori che vogliono essere gli unici padroni. Ad esempio, tra Inghilterra e Francia nascono forti e inevitabili contrasti. Come vi dicevo, infatti, anche i francesi volevano espandere i loro controlli commerciali e coloniali, arrivando però in realtà un pochino dopo rispetto a Olanda e Inghilterra, e questo portò inevitabilmente a degli scontri, perché le posizioni a cui ambivano i francesi spesso le trovavano già occupate. In particolare i francesi puntarono proprio all'India, dove gli inglesi avevano appena posto le loro basi, ne abbiamo appena parlato, soprattutto tramite il Bengala, l'attuale Bangladesh, e la città di Pondicherry, sulla costa orientale dell'India. Chiaramente gli inglesi non poterono stare a guardare, presto si arrivò a diversi screzi, a diversi scontri, e la situazione degenerò soprattutto durante la guerra dei sette anni, che abbiamo già visto combattuta tra il 1756 e il 1763. Quando l'abbiamo presentata abbiamo detto che quella guerra fu in un certo senso la prima grande guerra mondiale, perché vide le potenze scontrarsi in Europa, ma poi abbiamo detto anche appunto tramite i domini coloniali. Effettivamente si combatté anche in Asia, si combatté anche in India, e lì gli inglesi riportarono una importante vittoria contro i francesi, una netta vittoria britannica. Da quel momento in poi infatti l'India e il Bengala rimasero esclusivo campo d'azione per gli inglesi, per la Compagnia delle Indie Orientali, perché in effetti il colonialismo di questo Settecento è diverso dal colonialismo a cui pensiamo di solito noi. Non vuol dire che gli stati europei controllassero sempre direttamente questi territori, che li assoggettassero in maniera radicale con una burocrazia, con un apparato statale, che li inglobassero nell'impero. Non è ancora quel tipo di colonialismo, è un colonialismo più che altro di sfruttamento economico. Quindi molto spesso è lasciato a mano libera più che allo Stato alle compagnie commerciali. Ad esempio in India a dominare tra il 700 e l'800 è soprattutto la Compagnia delle Indie Orientali inglese, come in Indonesia a dominare non è tanto di per sé lo Stato olandese, lo Stadtholder, eccetera, ma è la compagnia commerciale. E quindi prima che in realtà gli Stati si sporchino le mani direttamente, inizino a governare in maniera più capillare questi territori, bisognerà aspettare un altro secolo almeno fino all'800. Però sempre di sfruttamento si tratta, è solo una diversa forma, una diversa organizzazione dello sfruttamento. Quindi gli inglesi che dominano almeno in India, gli inglesi che sconfiggono la rivalità della Francia, ma poi non c'è solo l'Asia negli interessi di questi paesi, perché inglesi e francesi si contendono, insieme in parte agli olandesi, anche l'America e presto anche altri territori. In particolare in America a interessare sono in questa fase le isole caraibiche, le Antille, le isole del Centro America. Lì infatti gli spagnoli, come abbiamo detto prima velocemente, dominavano in maniera incontrastata fino al 700. Avevano le due isole maggiori, l'isola di Cuba e l'isola di Santo Domingo, ma poco altro, non guardavano alle isole più piccole. E queste isole più piccole potevano essere quindi conquistate da altre potenze come inglesi, come olandesi, come francesi, ed erano importanti per queste altre potenze perché potevano costituire le basi d'appoggio per praticare la pirateria. Infatti, proprio per dire come non fossero tanto gli stati a dominare quanto più che altro le imprese commerciali o anche piratesche, inglesi, olandesi e francesi si dedicarono a conquistare queste isole proprio per fare attività di pirateria e quindi praticare poi il contrabbando. Assaltavano navi spagnole, in parte portoghesi ma soprattutto spagnole, le depredavano e poi iniziavano a rivendere quello che avevano rubato agli spagnoli. Questi pirati, che iniziarono ad essere chiamati bucanieri o filibustieri anche dal nome che avevano in francese e in olandese, depredavano queste navi spagnole che spesso erano ricche soprattutto di metalli preziosi, ricordate l'oro e l'argento americano. E questi metalli preziosi poi servivano a finanziare le grandi imprese commerciali o finanziare gli arrembanti avventurieri inglesi, francesi, olandesi. Inoltre, come vi anticipavo, si praticava anche molto contrabbando. Perché? Perché ricorderete che la Spagna aveva imposto alle colonie di poter commerciare sempre solo con la madre patria, c'era un monopolio di commerci con queste colonie. Quindi i coloni spagnoli che vivevano in Messico, che vivevano a Cuba, che vivevano nel Nord America o nel Sud America, erano costretti a comprare le materie prime, i prodotti finiti, quello che volevano sempre dagli spagnoli, che spesso alzavano il prezzo avendo il monopolio dei commerci. Però se invece di comprare dagli spagnoli in maniera illegale tramite il contrabbando si rifornivano da mercanti francesi, olandesi o inglesi, spesso spendevano molto meno. Pertanto fare il contrabbando diventava estremamente vantaggioso, era un'attività proficua, si guadagnavano grandi somme in questa maniera, a danno sempre della Spagna, che d'altronde faceva sempre più fatica a mantenere il controllo sulla situazione, perché la Spagna è anche attraversata da una crisi economica, non riesce a controllare tutto questo grande impero che diventa ormai mastodontico e davvero un gigante con i piedi d'argilla, verrebbe da dire. E quindi gli olandesi, i francesi, gli inglesi iniziano a occupare molte di queste isole. Ad esempio, gli olandesi iniziano a occupare la Guyana, anche varie isole a ridosso del Venezuela, dove si coltivava la canna da zucchero. In Guyana poi arrivarono anche i francesi e gli inglesi. Gli inglesi occuparono isole più a nord, soprattutto le Bahamas e l'isola della Giamaica, dove ancora oggi si parla non a caso inglese. I francesi invece si occuparono delle isole più a sud, come Guadalupe, Martinica, e poi occuparono anche la parte più occidentale dell'isola di Santo Domingo. Santo Domingo era spagnola, ma la parte più occidentale venne ribattezzata Haiti, e ancora oggi è così, e venne occupata dai francesi. Quindi capite che ci fu una vera e propria spartizione. Inoltre, bisogna dire anche questo, e qui poi tra poco chiudiamo, presto non solo si occuparono queste potenze, soprattutto inglesi e francesi, delle isolette, ma iniziarono a tentare di andare su territori più ampi, soprattutto puntando verso il Nord America. La colonizzazione del Nord America in realtà da parte degli inglesi era già cominciata all'inizio del 600, quando alcuni appunto coloni, i cosiddetti padri pellegrini, ricorderete della storia americana, avevano cominciato a trasferirsi nel Nord America. Erano principalmente dei dissidenti religiosi, cioè personaggi che praticavano culti non ammessi in quella fase storica in Inghilterra e che cercavano una terra libera, una terra promessa, una terra in cui poter praticare tranquillamente la loro religione. Gli inglesi quindi si andarono ad innestare in un territorio che tra l'altro non era completamente libero, perché iniziarono a sostituirsi ad altre popolazioni magari sparute, poco numerose, che si erano già insediate nei decenni precedenti in quelle stesse zone, cioè soprattutto svedesi e olandesi. Ad esempio, forse saprete che New York originariamente si chiamava Nuova Amsterdam, era stata fondata infatti proprio dagli olandesi, piccole comunità che però vennero o cacciate o in parte inglobate dagli inglesi. Il rapporto tra queste nuove terre occupate dagli inglesi e la madre patria, cioè l'Inghilterra, fu presto anche abbastanza sereno, bisogna dire. È vero che originariamente erano dei dissidenti religiosi, ma riuscirono ad avere un discreto rapporto con l'Inghilterra, tant'è vero che dopo qualche tempo l'Inghilterra inviò, quando il numero di questi coloni inglesi iniziò a crescere, anche dei governatori, dei funzionari dall'Inghilterra per tenere in un certo senso sotto controllo queste zone. C'è da dire che poco dopo pure i francesi andarono dietro agli inglesi e provarono a fare la stessa cosa, spostandosi in parte più a nord, ad esempio nell'attuale Canada, fondando gli insediamenti del Quebec e della città di Montreal, come la chiamavano loro oggi Montreal, ma poi anche più a sud, perché iniziarono a cercare di impossessarsi del bacino del Mississippi, fondando la cosiddetta Louisiana, che esiste ancora oggi, ma che deve il suo nome evidentemente a Louis, a Luigi XIV, a cui fu intitolata. La presenza francese, però bisogna anche dirlo, era molto più minuta, meno numerosa di quella inglese, anche perché effettivamente i dissidenti religiosi francesi avevano il divieto di immigrare in quelle zone, gli ugonotti non potevano immigrare in Louisiana, in Canada, e questo di fatto limitava l'afflusso. Gli inglesi continuavano a crescere perché molti che si sentivano perseguitati in Europa scappavano verso l'America e quindi andavano ad ingrossare le fila degli abitanti locali. I francesi non potevano farlo e quindi, capirete, erano pochi francesi che si avventuravano così lontano dall'altra parte del mondo in una missione che non si sapeva ancora quanta fortuna avrebbe avuto. Ecco, comunque nel 700 francesi e inglesi vivono spalla a spalla in certe zone del Nord America e quindi anche qui si vive il dissidio e il contrasto che abbiamo visto in India. In India la guerra fu più feroce per questa guerra di 7 anni, ma in realtà anche negli attuali Stati Uniti e Canada si combatté tra inglesi e francesi nel corso del Settecento, e soprattutto si arrivò a delle spartizioni, a delle divisioni. Ci furono varie guerre da questo punto di vista. Ad esempio, già con la guerra di successione spagnola e la pace di Utrecht 1713, la Francia perse Terranova e la Nuova Scozia, che andarono all'Inghilterra. Ma appunto durante la guerra dei 7 anni, cioè 1756-1763, gli scontri furono molto cruenti anche qui, perché i francesi tentarono di allearsi con le tribù indiane contro gli inglesi, però furono sconfitti. Anche qui vinsero gli inglesi, che ormai avevano una potenza militare di tutto rispetto. I francesi dovettero quindi cedere all'Inghilterra la Louisiana, che avevano fondato appunto sul bacino del Mississippi, almeno la zona ad est di questo Mississippi, e dovettero cedere agli inglesi anche tutto il Canada, che passò sotto la corona britannica. Con la Spagna poi l'Inghilterra operò anche uno scambio in questo stesso periodo, ottenendo dagli spagnoli la Florida, che divenne quindi inglese, e dando in cambio la zona a ovest del Mississippi, che divenne invece spagnola. Quindi spagnoli avevano il Messico, avevano una parte del sud-ovest degli attuali Stati Uniti, ma gli inglesi ormai a metà del Settecento dominavano in tutta la costa orientale degli attuali Stati Uniti, quella costa che si affaccia sull'Oceano Atlantico, quella costa da cui poi, nel giro di pochi anni, perché dovremmo arrivare appena al 1776, una decina d'anni, una quindicina d'anni, sarebbe cominciata la guerra di indipendenza americana, una zona da cui le colonie avrebbero proclamato, con una guerra appunto, la nascita degli Stati Uniti d'America. Ecco, questo era quello che c'era da dire inizialmente per inquadrare un po' la situazione nel mondo tra 600 e 700. Abbiamo visto in Asia prima i portoghesi, poi soprattutto olandesi e inglesi, in parte i francesi, ma presto sconfitti. In Africa qualche importante base commerciale portoghese, in America i portoghesi in Brasile, spagnoli nel Centro America, ma sempre più francesi, olandesi e inglesi nelle isole delle Antille, e poi nel Nord America francesi e inglesi, con una netta predominanza però ormai è abbastanza chiaramente degli inglesi. Questa è la situazione che dovevamo presentare per chiarire un po' i termini, perché presto parleremo anche di rivoluzione americana, quindi riprenderemo tutta questa geografia anche, ma già dalla prossima volta parleremo della tratta degli schiavi, una pagina nera della storia di questo continente americano e del dominio europeo, e la vedremo abbastanza nel dettaglio, ma per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube, ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia, dove ovviamente parliamo di filosofia. Se poi vi piace la storia e vi piace la filosofia, ma vi piacciono storia e filosofia anche contemporanee, più vicine ai nostri tempi, vi ricordo che potete cercare il mio canale su YouTube, dove ci sono centinaia e centinaia di video su ogni epoca, e lo trovate cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Script su quel sito. In più vi ricordo che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e tante altre iniziative, potete seguirmi sui social network, cioè su Facebook, su Twitter oppure su Instagram, dove sono presente col nickname di Script, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo ermannoferretti.it. Lì nel sito mio personale c'è nell'home page già il modulo per lasciare la vostra casella di posta e per ricevere appunto una volta a settimana in modo completamente gratuito questo resoconto di letture, film, video, podcast, tante cose che potrebbero essere interessanti. Basta, ho finito, vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo presto per altre lezioni di storia moderna. Ciao, alla prossima!
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.